Questo messaggio intitolato Fede è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 13 agosto 1961 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Quando devi fare in modo che funzioni, usa la fede in Dio, vedi? Così hai dentro di te la tua stessa risurrezione. La tua risurrezione sta dentro di te, nel tuo spirito. Ora sapete, quando Gesù morì sulla croce, la sua anima scese all'inferno e predicò alle anime che erano in prigione, le quali non si erano ravvedute durante la longanimità ai giorni di Noè. Il suo corpo andò nella tomba, ma prima che morisse lui affidò il suo spirito nelle mani di Dio. Nelle tue mani io affido il mio spirito. Perciò vedete, il suo spirito andò a Dio, la sua anima all'inferno, il suo corpo andò nella tomba. Ora quello spirito che era in lui era lo spirito di Dio e quello spirito in vari tempi e in diverse maniere unse i profeti perché portassero il messaggio al popolo. Negli ultimi giorni attraverso Cristo e ora in questi giorni qui tramite il Vangelo. Ora, quando noi riceviamo Cristo nei nostri cuori, è tutto quello di cui abbiamo bisogno, è la vita eterna. Ora, Cristo non poteva tornare indietro finché i 3 giorni non fossero compiuti, dal momento che il suo spirito era dietro un riparo, come un ostacolo. Così perciò non poteva attraversare quell'ostacolo perché c'era la parola parlata di Dio, secondo cui lui doveva giacere nella tomba per 3 giorni e 3 notti. Ora egli non poteva ritornare finché i 3 giorni e le 3 notti fossero finiti. Poi, quando 3 giorni e 3 notti furono passati, il suo spirito fu liberato. Andò direttamente alla sua anima e la sua anima tornò indietro, riprese il corpo e adempì quello che lui disse: ho potere di deporre la vita, ho potere di riprenderla, ne ho potere. Ora ognuno di voi ha il potere allo stesso modo perché voi siete figli e figlie di Dio. E lo stesso spirito che è in te stamattina, lo Spirito Santo che è in te stamattina, quello stesso Spirito Santo ti risusciterà. Perciò tu hai il potere di risuscitare te stesso. Quando tu muori, la tua anima se ne andrà sotto l'altare di Dio, non proprio nella presenza di Dio. Ora il tuo spirito andrà a Dio, ma tu non puoi tornare indietro. Ricordatevi dove nella Bibbia si dice che lo spirito, anzi le anime sotto l'altare gridavano: fino a quando, Signore, fino a quando? Non potevano ritornare finché la scrittura non si adempiuta. Così come Cristo non potrebbero ritornare finché la scrittura non si adempiuta. Poi, dopo che tutto è stato compiuto, che tutta la sofferenza è finita e i fratelli hanno sofferto le stesse cose, o che noi abbiamo sofferto come hanno sofferto loro e via dicendo, allora in quel giorno saprai esattamente dove sei sepolto. Il tuo spirito verrà liberato da Dio e ritornerà all'anima. Ora l'anima è quella parte di te che conosce e capisce, la tua intelligenza. Ricordate la visione che ebbi non molto tempo fa del breve trasferimento in cui andai in quel luogo e vidi quelle persone? Ora il tuo spirito ritornerà a quel corpo, a quel tipo di corpo. L'anima, che è un corpo che non ha bisogno di mangiare né d'altro, se questo corpo terrestre si è dissolto, ne abbiamo uno che già aspetta, un corpo celestiale. E con quello spirito, quell'anima, il corpo celestiale, risusciterai ancora in questo corpo naturale per il grande millennio. Tu hai il potere di farlo adesso. Ora però quella potenza che hai in te adesso può creare un nuovo mondo. Dio non ha piccoli punti deboli e grandi e pesanti punti forti. Il minimo tocco di Dio è onnipotente. Vedete? Il minimo tocco di Dio. Così sapete. Sto cercando ora di farvi entrare nella fede. Tu sai che qualcosa ti è successo come cristiano, lo sai? Tu solevi andare là nella sporcizia con tutta la sozzura, il peccato, il giocare d'azzardo, le cose del mondo. Ebbene, non appena tu credi che Cristo ha perdonato i tuoi peccati, sei sollevato al di sopra di tutte quelle brutte cose. Ora tu cammini proprio quassù, vedi? Sopra tutto questo. Perché? perché tu credi di essere un cristiano. Quando hai accettato Cristo, lo Spirito Santo è venuto a te. Allora hai fede nello Spirito Santo che ti dia potere di passare sopra quel tipo di vita peccaminosa. Ebbene, ora l'unica cosa che devi fare per andare più in alto nella guarigione è solo di avere più fede, di continuare solo a spingerti fuori, vedi? E ci sei. Ora, se sei malato e non sei un cristiano, diventa un cristiano proprio ora, affinché quella potenza guaritrice entrerà in te, perché tu diventi un cristiano e questo ti darà fede di passare sopra il peccato, ti darà fede. E ogni cosa di cui hai bisogno in questo viaggio è proprio ora in te. E la sola cosa che devi fare è di avere fede in Dio che tiri fuori da te quelle buone cose che sono in te per lo Spirito Santo. Capite ora chiaramente? Hai la potenza. Credo che Billy me l'abbia detto ieri sera, in cui telefonò e mi disse: vieni stamattina, specialmente per quella persona che è venuta pensando che questa settimana avremmo dei servizi sui 7 suggelli, e mi pare che abbiano portato un bambino malato. E tu, Signore, se sei qui, ricorda, non puoi, se si tratta di un bambino piccolo, la tua fede dovrà valere per quel bambino. Ma ora permettetevi di presentarvi un altro passo scritturale, se va bene, solo un minuto, solo un minuto. Ora, nel Vangelo leggiamo al capitolo 16, credo, degli Atti, che Paolo e Sila si trovavano una sera in prigione ed essi erano stati picchiati perché avevano scacciato uno spirito diabolico da una ragazza che prediceva la fortuna. E i padroni di lei si erano arrabbiati e li avevano picchiati mettendoli in prigione. E quando poi l'ebbero fatto, mentre Paolo e Sila stavano pregando, Dio mandò un terremoto e fece abbattere il carcere. Il carceriere filippese, che era un centurione, che avrebbe pagato con la sua vita la fuga dei suoi prigionieri, sguainò la sua spada e stava per suicidarsi, quando Paolo si fece avanti e disse: «Non farti alcun male, siamo tutti qui». E questo centurione aveva avuto delle impressioni su Paolo e su di loro. Potrebbe darsi che abbiano cantato degli inni, potrebbero aver testimoniato, fatto qualcosa, ma qualunque cosa ci sia stata, sapevano che quegli uomini erano dei santi. Si accorsero che c'era qualcosa di diverso riguardo a quegli uomini, perché subito egli chiese: «Che cosa debbo io fare per essere salvato? Cosa debbo fare per essere salvato?» Ora Paolo disse: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Bene ora, se avesse creduto nel Signore Gesù Cristo, questo non avrebbe significato la sua salvezza e la salvezza della sua casa, ma se lui ha tenuto abbastanza fede in Dio per la sua stessa salvezza, poteva avere la stessa fede per la sua casa e la sua casa sarebbe venuta. Vedete? È la stessa cosa. Fu la stessa cosa che fece Giobbe, come dissi l'altra sera in una riunione a Georgia. Dissi che Giobbe esclamò: «Ora, non so se i miei figli hanno peccato, ma se avessero peccato...» E Giobbe dovette fare una cosa per essere giusto, dovette offrire un olocausto. Egli disse che avrebbe offerto l'olocausto nel caso che i suoi figli avessero peccato. Allora sarebbero stati loro perdonati i peccati. E fu un'ottima cosa che il padre l'abbia fatto. Fu una buona idea del padre. Oggi ce ne occorrono di più di quei tipi di padre. E Giobbe offrì l'olocausto. Questo avvenne prima che iniziasse la sua tragedia. Ma quando i suoi figli furono tutti uccisi e le sue pecore tutte annientate e tutto ciò che aveva fu preso, lui si sedette su quel mucchio di cenere dietro la sua casa a grattarsi con un coccio. Avete notato che dopo i giorni della sua tragedia, quando Dio comincia a restaurarlo, se aveva 10.000 pecore e così via, egli gli restaurò il doppio, sia il doppio delle sue pecore che il doppio di ogni cosa. Ma avete osservato che Dio diede pure a Giobbe i suoi 7 figli? Avete mai riflettuto su dove essi si trovavano? Quell'olocausto ebbe per loro un significato. Essi furono salvati nella gloria in attesa che lui venisse. Oggi egli è con loro. Sarai salvato tu e la casa tua. Vedete? Ora Giobbe, per essere giusto, aveva dovuto fare una cosa. Doveva offrire l'olocausto. Per poter essere giusto, tu devi fare una cosa, cioè avere fede in Dio, perché per fede tu sei salvato, per fede sei guarito, per fede ricevi ogni cosa che hai. Vedi? È per fede che lo credi. Ora credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Ora, Signore, se hai qui il bambino su cui si deve pregare, credi tu stesso. Io sono qui per unire la mia fede alla vostra. E se crederemo assieme che Dio guarirà quel bambino, vedete, noi abbiamo in noi il potere di farlo. Ogni cristiano ha il potere di farlo. Ma ora, se solo possiamo ottenere, quel potere è controllato da una legge, come ho detto spesso. È come la gravità che controlla l'acqua, poiché si tratta di una legge. La gravità controlla l'acqua. Il sole è controllato dalla terra, dalla rotazione della terra. Non ti è possibile fare in modo che il sole faccia un'altra cosa dicendo «Voglio dormire un po' di più, per un'ora starò alla larga». Non lo farà, vedete, perché c'è una legge. Se agirai in accordo a quella legge, bene dunque, andrà tutto bene. Se andrai a letto stasera, ti puoi svegliare in tempo. Come noi che abbiamo il lago Superior, il lago Ontario, il lago Huron e tutti quelli grandi laghi, abbiamo decine di migliaia di acri di terra fuori nel Nevada, in California, Arizona, nel Nuovo Messico, che ardono per quell'acqua. È terreno in cui non cresce niente. Potresti dare da mangiare a tutto il mondo laggiù se solamente avessi quest'acqua. E non darebbe fastidio perché è una fonte di rifornimento. Non appena cala, risale di nuovo a livello perché la trattiene la gravitazione. Ebbene ora, se puoi agire secondo la legge di gravità, puoi portare tutti questi grandi laghi, bagnare tutto quel paese e cibare il mondo intero. Nessuno avrebbe più fame. Però non puoi stare là e dire, sì, lo vedo, certo, devi andare a farlo. Ebbene, allo stesso modo che avviene con la legge di Dio è la fede. E noi qui stamattina abbiamo fede da sanare ogni infermità, per fare qualsiasi cosa, ma ciò è controllato da una legge, e questa legge è la fede. La fede è la legge di Dio. Gesù disse, qualunque cosa desiderate quando pregate, se potete cercare di riceverla, potete averla. Ecco, quindi è la fede che lo controlla. E la fede viene data a noi proprio quando ne abbiamo bisogno. Ora dobbiamo. Dio assegna ad alcuni di noi una certa fede e ad altri un'altra fede. Non è che ci sia una grande potenza soprannaturale, perché quando diventi un cristiano hai già la potenza, ma ti manca la fede per mettere in azione quella potenza. Così ora, stamattina, quando viene perché si preghi, ricorda, questo l'ha detto la Bibbia in Giacomo 5,14. Ed è vero, se c'è in mezzo a voi qualcuno malato, si chiamino gli anziani della Chiesa. Lasciate che essi ungano con olio e preghino su di loro. La preghiera della fede salverà il malato e Dio lo ristabilirà. È una promessa se lo crederai. Quindi vedi, la guarigione è affidata alla singola persona. Ai giorni di Gesù di Nazaret avvenne che lui non poteva guarire la gente contro la loro stessa fede. Disse, io posso se tu credi. Se credi che sono in grado di far questo, io posso farlo se puoi crederlo. Così certe persone mettono la potenza di guarigione in qualche altro evangelista. Non è così. Il potere di guarigione è in te. È in te. Essi piazzano proprio il carro davanti al cavallo. L'evangelista non ha potere di guarire. È lo Spirito Santo che ha potere di guarire. E tu hai lo Spirito Santo. Cioè tu sei un piccolo albero e tutte le cose di cui hai bisogno sono in te. Perciò quindi cominci solo a bere dalla promessa di Dio, dicendo... È la verità. Dio disse che mi avrebbe guarito, per le sue lividure sono guarito. Ecco, cosa fai? Tu cominci a tirare fuori la guarigione. Questo è tutto, vedi? E allora gli altri possono vedere quello che hai. Ora la fede, la sostanza delle cose per cui si è sperato, l'evidenza di cose non viste. Ora quando pianto quell'alberello, non vedo le mele, però esse sono là. Quell'alberello sa che ci sono. Ma comincia solo a bere, a crescere, finché riconosce. Questo è in me, fra un po' lo farò uscire, mi si dia un po' di tempo. Continua solo a dargli un po' di tempo, egli continua solo a bere. So che le mele sono in me, fra un po' le farò spuntare. E per prima cosa sappiate che esse spuntano. Le mele spuntano perché esso ha creduto che stanno in sé. E se tu credi che la potenza dello Spirito Santo è in te per sanarti, ecco. Continua solo a spingere per farti largo. Vedi? Abbi fede. Non puoi vedere subito i risultati, non li vedi. Ora vedete, Giacomo giustificò Abramo per le sue opere. Paolo giustificò Abramo per la sua fede. Cosa diciamo allora noi tra i due? Abramo stava parlando su, cioè voglio dire Paolo parlava di ciò che Dio aveva visto in Abramo, mentre Giacomo parlava di quello che la gente vedeva in Abramo. Vedete? Ora vedete, quindi Dio sapeva che prima che venisse il bambino, Abramo aveva fede ed Abramo l'aveva provato a Dio agendo come se il bambino sarebbe venuto quando egli era sterile. Non aveva figli, i lombi di sua moglie erano morti e lui era sterile, ma eppure lui sapeva che da qualche parte c'era il bambino. Vedete, continuò a bere della promessa appoggiandosi al grande Dio El Shaddai. Al petto si appoggiò là, bevendo, sapendo che Dio glielo avrebbe dato e sapeva che era una promessa che egli aveva fatto. E noi che siamo i figli di Abramo appoggiamoci dunque alla sua promessa e teniamoci là, sapendo che Dio lo farà e lo ha detto. Credetelo ora. Allora lasciate che la fila dei malati si allinei su una parte o sull'altra per cui si vuole pregare e prenderemo l'anziano di qui e li ungeremo con olio. Io pregherò per loro e crederemo che Dio farà sanare tutti, se potete credere. Teddy, dove sei? Ora continuate a venire da questa parte destra, va bene, e desidero che cantiate solo a buffet. E mentre vengono, chiniamo i nostri capi, tutto il resto dell'uditorio, e preghiamo per queste persone che stanno venendo. Nostro Padre Celeste, ti portiamo stamattina nel nome di Gesù Cristo questa povera umanità malata e sofferente che si trova in questa terribile e disastrosa condizione. Io credo in te, Signore, so che le tue parole sono veraci. Esse sono veraci, non possono fallire perché sono l'eterna e immortale parola di Dio. Essa è tutta potente come lo è Dio perché fa parte di Lui. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola divenne carne e dimorò tra noi. Ora lo crediamo, Signore, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutto ciò che c'è dentro di noi, lo crediamo. Ora ho cercato in un modo semplice e infantile di presentarlo alle persone affinché possano capire e conoscere che la potenza di Dio è dentro di essi, se soltanto possono avere fede e seguire l'ordine di Dio. Ecco come sono stati salvati, sono venuti, si sono ravveduti dai loro peccati e sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, secondo la Bibbia in Atti 2. E allora Pietro dice che riceverete il dono dello Spirito Santo. Ed eccolo venire proprio esattamente, perché la parola di Dio è manifestata. Ebbene, ora è la stessa cosa, Padre. Sappiamo che è vero quando ungiamo i malati con olio e preghiamo con loro. La preghiera della fede salverà il malato e Dio lo ristabilirà. Dio, possa ciascuno lasciare questo altare intorno a questo posto stamattina, così felice e rallegrato di sapere che Dio li sanerà, che se ne andrà guarito. Poiché lo affidiamo a te ora nel nome di Gesù Cristo, possa ognuno essere sanato e afferrare la visione nel suo significato, come Abramo chiamò quelle cose che non erano come se fossero. Qualunque sia l'esito, questo non ha niente a che fare con la fede. L'esito non è nulla, la fede ha sempre preso possesso e la fede è la sostanza di cose sperate e l'evidenza di cose non viste. Dio, fallo penetrare profondamente nei nostri cuori, perché siamo gente bisognosa. Vedo come tuo umile servo per stare là con gli altri servitori e ti prego, Dio, di metterlo nei nostri cuori per questa gente malata. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno ha detto che il fratello Easterbiller era in sala. Ora credo che ci sia un altro ministro qui che guidi in preghiera stamattina. Vorremmo chiederlo a tutti i ministri di qui, ovunque siate, se vogliate stare intorno a questo altare con noi fra un momento. Non volete, per favore, fratelli? Grazie, fratello Ben. Vieni qui e stai qua dietro l'altare, così che possiamo pregare con queste persone, imporre le nostre mani su di loro. Ora, mentre suonano il cantico e i ministri occupano qui il loro posto, ognuno di noi può imporre le mani sui malati. Vediamo scendere dal monte. Vedo venire un uomo che non era diverso da qualsiasi altro uomo. Era solo un uomo ordinario, più o meno piccolo di statura in quanto al corpo, piuttosto fragile. Come vediamo, i suoi occhi guardano una scena che ha luogo giù nella valle. Erano i suoi discepoli, c'era là un ragazzo che aveva l'epilessia e senza dubbio essi devono aver detto: guariscilo, Signore, guariscilo. Ma vedete, solo dire guariscilo, Signore, guariscilo non lo farà. Questo soltanto non lo farà. Ci deve essere qualcosa dietro quel guariscilo, Signore, guariscilo. E se posso fare in modo che tu creda e creda con tutto il tuo cuore, sarai sanato. Se posso fare in modo che tu veda veramente la visione. Ora guardate a quei discepoli che stanno là, che forse lo scuotono, forse lo spingono. Fratello, credilo, credilo, alleluia, credilo, sanalo, Signore, sanalo. Ma il diavolo restava là perché non si poteva trovare abbastanza fede per farlo andare. Ma ecco venire uno dalla collina e non appena il diavolo si accorse che era un po' diverso dagli altri uomini. Ora ecco il tipo di uomini che dovremmo essere qui. Non solo per venire per un'esibizione, ma venire nell'amore verso Dio, per sapere che ci è stato ordinato di andare a far questo. Questo è il nostro mandato. Guardate il Padre. Penso che sia da questo che questo cantico fu scritto le parole composte. Egli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è in vari modi tormentato dal diavolo. Disse: l'ha gettato nel fuoco, lo fa soffrire, eccetera. Disse: l'ho portato dai tuoi discepoli, non l'hanno saputo guarire, ma ho pensato. Lui disse: io lo posso se tu crederai. Ora ne ho potere dentro di me. Disse: di farlo se puoi crederlo. Dio lascerebbe questo cancro che ha oppresso le persone che stanno qui stamattina, che sono state oppresse, costrette a letto dal cancro, leucemia, malattie, afflizioni. Dio li sanerebbe e passerebbe oltre a te? A lui non piace questo, no? Vedete? Ora egli non fallisce. Io posso se tu credi. Cosa disse lui? Perché ogni cosa è possibile solo abbi fede. Ora, fratelli, venite avanti. Ora solo abbi fede, solo abbi fede. Il fratello Branham parla, ma non si comprendono bene le parole, editore. D'accordo, voi in sala, state tutti coi vostri capi chini, state tutti in preghiera. Signore, abbi pietà, io prego e guarisco queste persone per mezzo del nome di Gesù Cristo. La fila di preghiera scorre. Editore. Sono tanti nella fila, osservateli. Guardate la loro reazione di come essi erano. Guardate come reagiscono ad un'azione. Vedete? C'è un'altra cosa come un'azione. Essi si sono alzati e sono venuti avanti. E un'altra cosa è come reagiscono a quell'azione che hanno fatto. Dopo devono arrivare al punto di credere che quando hanno pregato saranno guariti. Poi osservate la reazione della loro azione. Ora sono certo che stamattina il nostro pastore ha un buon messaggio per noi. Una cosa vorrei commentare in un solo momento. C'è una ragazza cattolica che stava in piedi lungo l'altare. Pochi giorni fa lei si trovava a casa mia, lei e suo marito. Ho conosciuto suo marito per un certo tempo e mentre eravamo seduti per un colloquio privato avvenne qualcosa. Ecco quando abbiamo le visioni. Ecco dove noi. Io le avevo di solito qui in chiesa, ma vengono proprio la mattina, eccetera. E così fu in questo. Non ho mai detto niente perché lei, essendo una ragazza, è un'altra cosa, sempre educata nella chiesa cattolica, eccetera, ma lei veniva per parlare di sua madre e durante quel tempo ebbi una visione di sua madre, le riferii qual era il male di sua madre e descrissi qual era l'aspetto di sua madre. Naturalmente lei era giudice di questo, se è giusto oppure no. Non ho mai visto sua madre in vita mia, lei lo sa. E la ragazza stamattina è venuta qui all'altare ed è stata a fare una confessione ed ha accettato Cristo come suo Salvatore. Stamattina lei l'ha fatto all'altare. E il fratello Neville, non sapendolo, la unse con olio, come Dio opera, la unse con olio come si fa con i malati, ma osservate il movimento dello Spirito Santo. Ora, essendo che lei era stata unta, benché in realtà non fosse malata, ma furono unti. Vedete che sono appena due o tre parole, come lei è ora come una cristiana, dopo che è diventata come noi crediamo sia una cristiana. Ora lei disse: vorresti pregare per mia madre, sta male. Era quella stessa, così l'unzione dell'olio era stata applicata a lei, che vedete, qualcuno che era stato appena salvato. Cristo è stato per tutti noi, egli sta per tutti. E appena questa giovane diviene una cristiana, allora vuole stare pure per qualcuno, mostrando che lo Spirito di Cristo viene dentro di noi quando siamo veramente salvati. Ora questo è davvero eccellente, io l'apprezzo certamente, quello è un ottimo spirito cristiano di fede. Ora solo ricordate. Ora, questa signorina è qui da qualche parte, è un'altra signorina cattolica che si avvicinò. Vorrei dire queste parole giusto prima di tornare il servizio al nostro pastore, vedete? Ora, la Chiesa Cattolica una volta era come questa Chiesa. Se andate indietro e leggete la Bibbia che noi crediamo, voi sapete che la Chiesa Cattolica fu la prima Chiesa. Questo è vero, però si sviò dai suoi insegnamenti. Questo era l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Ma vedete, hanno altri 600 e più libri che i papi, eccetera, hanno scritto che per loro sono santi quanto la Bibbia. Così guardate cos'è questo. Tu non hai cambiato ciò che hai fatto, devi essere convertito, vedete? Ora se prendete, naturalmente immagino forse alcuni di voi questo pomeriggio, stamattina ci sono donne, potrebbero esserci uomini cattolici seduti qui, se tornerete indietro alla storia delle chiese. Potresti chiedere al tuo sacerdote, l'azione di questi apostoli qui nella Bibbia non era in quel modo, non furono quelli i primi cattolici? Essi vi diranno sì, ed è vero, lo erano. Ora guardate che tipo di religione avevano. Si incontravano in semplici piccoli luoghi. Non dissero mai Ave Maria o Padre Nostro, quella è una tradizione di chiesa. Che cosa dicevano? Lodavano Dio, gridavano e giubilavano. Guardate qui in Atti 2, quando il santo apostolo Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti stavano assieme. La Bibbia dice che parlavano in lingue, gridavano e agivano. Ed erano così ripieni con lo spirito al punto che si comportavano come fossero ubriachi. E la gente diceva, non sono ubriachi tutti questi? E allora l'apostolo Pietro il santo, quando si alzò disse, uomini e fratelli, questi uomini non sono ebri, ma sono ripieni con lo spirito. Questa Bibbia dice che lo erano. Ora, quella era la Chiesa Cattolica primitiva, secondo i loro insegnamenti. Ora vedete, dopo circa 200 anni i nobili cominciarono ad entrare nella Chiesa. Che cosa fecero allora? Formarono la loro prima organizzazione al Concilio Niceano, 606 d.C. Essi fecero la loro... Quando il Concilio Niceano fu tenuto a Nicea, a Roma tutti i grandi nobili cominciarono ad entrare e formarono proprio una Chiesa. Fecero una Chiesa. Dopo quello si divisero 4 o 5 volte, poi passarono al Vescovo e dal Vescovo al Papa, e da quella viene la Greca Ortodossa e varie altre, al punto in cui si divise proprio nel modo in cui la vedete oggi. Si trova proprio in ogni sorta di separazioni. Ma quel che stiamo cercando di fare, mio amico cattolico, vedi, anche noi siamo cattolici, noi siamo i cattolici primitivi del principio, e la Chiesa con cui ci chiamano ora, a cui ci siamo principalmente riferiti, è come pentecostale perché crediamo nella benedizione pentecostale. Ecco dove la Chiesa Cattolica venne organizzata. E oggi, nelle nostre organizzazioni pentecostali, se questo mondo resiste per altri 500 anni, questa organizzazione pentecostale sarebbe più formale di quanto lo è oggi la Chiesa Cattolica Romana. Si sta allontanando proprio allo stesso modo, e quando vi organizzate ne formate una loggia e quindi diventate solo logge, membri e anime non convertite. Ai miei cari fratelli e sorelle, vedete, a tutti voi, come servo di Dio, non ho mai detto questo prima al mondo, in questa chiesa, non l'ho mai detto. Come profeta del Signore vi dico, questa è la luce, camminate in essa.